di oggi 3 aprile, vediamo subito quali sono i temi fondamentali dei giornali. Beh, il tema forse più importante è quello che riguarda, ho letto ovviamente tutte quante le cronache sin da ieri, del fatto che un drone israeliano, con vari missili, con varie operazioni, ha ucciso 7 volontari che portavano da mangiare nella striscia di Gaza. Sono una di quelle cose, vi dico subito all'inizio di questa trasmissione, così evitiamo qualsiasi tipo di infingimento, che avvengono purtroppo durante tutte le guerre. Cioè, in realtà la guerra è piena di situazioni in cui volontari vengono ammazzati. Questo giustifica il fatto che questi volontari vengano ammazzati? No, è una cosa gravissima di per sé. Tra l'altro, la dinamica di questa morte è una dinamica per la quale sostanzialmente questi volontari sono stati inseguiti da una macchina all'altra, che stavano cambiando per poter salvarsi da quello che capivano essere un attacco, e dall'altra parte l'IDF riteneva che questa macchina fosse stata oggetto delle attenzioni di un miliziano di Hamas, cosa che i miliziani di Hamas, come sappiamo, ben fanno, cioè quello di andare negli ospedali, rifugiarsi vicino ai bambini, utilizzare le croce rosse, perché le lune rosse, per potersi fare da scudo. Ma il punto non è la bestialità degli uomini di Hamas, è la democrazia, la libertà e la forza di uno Stato come Israele, che queste cose non deve fare e deve evitare che si sbaglino. Per sbaglio hanno ucciso anche 3 ostaggi, difatti, ricorda bene Andrea Manfredi, che certamente era l'ultima delle cose che voleva fare il governo, e vi ricorderete i 3 ostaggi, ringrazio Andrea che me lo ricorda. Quindi io trovo questa una situazione drammatica, però trovo anche il fatto che Israele in questo momento deve capire bene come fare un'operazione di il più chirurgica possibile, perché sennò l'opinione pubblica mondiale evidentemente non le sta più appresso, così come purtroppo neanche gli Stati Uniti le stanno più appresso, come si è visto nell'ultimo periodo. E Israele, per difendere se stessa, deve cercare alleanze. Temo che questo sia per lei fondamentale. Detto questo, attenzione a tutta la retorica sui morti. I morti sono un dramma, volontari, non volontari, civili, non civili. Però il punto fondamentale è che purtroppo noi forse non ci siamo resi conto che lì è in corso una guerra, come è in corso una guerra in Ucraina, come è in corso una guerra da parte degli Houthi in Yemen. E nelle guerre succedono cose orribili come questo, motivo per il quale le guerre per noi non si debbono fare nei limiti del possibile. Nel frattempo andiamo su questioni che riguardano più l'Italia. Come volevasi dimostrare, la vicenda Salis, politicizzata dalla sinistra, è diventata oggetto delle attenzioni del presidente Orban, che dice non è una martire. L'ipotesi della candidatura di questa signora ha fatto sì che il presidente ungherese abbia detto una cosa molto banale: non è una martire. Le dice che ha dei precedenti penali, dice che è sospettata di aver fatto dei danni in Ungheria, e dice peraltro che una cosa che tutti quanti noi sappiamo, cioè che si è presentata in Ungheria con un bastone, e quindi insomma non si tratterebbe di una martire, secondo Orban. Nel frattempo invece nel Partito Democratico stanno cercando di capire come candidarla. Secondo Repubblica lei potrebbe essere la capolista nelle isole, e su questo voglio dire, e sulle candidature interessano 2 giornalisti di peso oggi, Travaglio e Ferrara. Travaglio, non riesco a capire che cosa pensi esattamente nel suo pezzo, che in genere sono molto chiari, di Tarquinio, che è l'ex direttore dell'Avvenire, come sapete, quello che durante una pausa pubblicitaria, per cercare di mettermi un po' di paura, disse: io sono amico del suo presidente Confalonieri. Questo è Tarquinio, per darvi il senso del personaggio. Ma Tarquinio, non si riesce a capire cosa Travaglio dica di Tarquinio. Si capisce che gli piace la posizione pacifista riguardo all'Ucraina, ma non si capisce il resto del pensiero di Travaglio su Tarquinio. Mentre sulla Salis, Travaglio oggi nel suo fondo dice una cosa molto semplice, e cioè dice che politicizzare questo caso non l'aiuterà, esattamente nel giorno in cui Orban dice quelle frasi e Ferrara fa un pezzo, devo dire la verità, in cui traspare, in cui trasuda tutto il suo snobismo da intellettuale, diciamo ex comunista. Ogni tanto questa scivolata Ferrara ce l'ha, perché nel dire che Tarquinio non va bene, non gli piace, trasuda come questa altezzosità che non è nel DNA di Giuliano Ferrara, o forse lo è, io non lo so. Però pensate, anch'io ritengo che Tarquinio sia imbarazzante, ma il modo in cui lo tratta Ferrara è il modo in cui un vecchio comunista tratta un compagno che sbaglia, e quindi ha questo sapore che a me non piace. Però le cose che dice sono sacrosante. Il PD che ama i personaggi grigi e appena ne vede uno lo blocca e lo imbarca. Devo dire che non è male come idea di questo PD che è impressionato e adora i personaggi grigi. Uno di questi sarebbe evidentemente Tarquinio. Federico Bertoni, grazie per i tuoi 5 euro. Tra l'altro Ferrara inizia il pezzo dicendo che Tarquinio divenne direttore dell'Avvenire dopo una campagna di diffamazione che evidentemente avremmo fatto noi del giornale, quando io ero al giornale e lo sono tuttora, nei confronti del precedente direttore Boff. Adesso, che quella sia una campagna di diffamazione, diciamo che è un giudizio un po' tranchant, perché Boffo aveva questo piccolo problemino, e cioè quello di fare il moralista, essendo stato condannato, e questo è per tabulas, per molestie sessuali, mi sembra, molestie telefoniche, insomma, devo dire la verità, quel genere lì di cattoliconi che guidano L'Avvenire non erano esattamente proprio la nostra tazza di tè. Ieri in commissione è passato il primo sì al premierato, in commissione affari costituzionali, però la stessa Casellati, la donna che è il ministro che ha fatto questa riforma, ipotizza e mantiene sul campo la possibilità di fare l'ipotesi del ballottaggio. Perché dovete capire bene una cosa molto semplice: tu puoi anche decidere che ci sia un presidente del consiglio eletto dal popolo, ma siccome non abbiamo ancora abolito il Parlamento, qualcuno dovrà entrare in Parlamento, e con quale legge entra in Parlamento? E cosa succede se quelli che entrano in Parlamento non supportano il Presidente del Consiglio perché vengono da partiti diversi? Quindi si dovrà dare agli eletti in Parlamento un premio di maggioranza, si pensava il 55%, si vedrà, ma come vengono eletti, e addirittura si vuole mettere in Costituzione questo premio di maggioranza. Insomma, di strada da farne per questa riforma del premierato in Costituzione ce n'è tanta, anche se le opposizioni, leggo oggi sui giornali, dicono il governo si affretta e la maggioranza si affrettano perché vogliono portare lo scalpo di questa legge sul premierato alle europee. Io non penso che ci sia la fila ai seggi, visto che passi il premierato alle europee a favore del governo per questa roba qui. C'è nel frattempo le mozioni di fiducia a proposito di operazioni elettorali, perché se il governo vuole approvare il premierato è soltanto per motivi elettorali, se invece l'opposizione fa una mozione di fiducia nei confronti della Santanchè e un'altra nei confronti di Salvini, allora lì non c'entra una ceppa le elezioni, no, non c'entrano niente. Nei confronti della Santanchè riguardano i suoi affari privati e il possibile suo rinvio in giudizio. Tutti i retroscena dei giornali dicono che se verrà rinviata a giudizio si porrà una questione all'interno del governo tra lei e la Meloni se dimettersi o no da ministro, ma riguardo al voto oggi è blindatissimo e tutti quanti, persino alcuni delle opposizioni, cioè quelli di Calenda e mi sembra di Renzi, voteranno contro le dimissioni della Santanchè, in quanto dicono vediamo cosa succede dai magistrati. Ma la cosa ridicola è che invece gli stessi calendiani e renziani voteranno, mi sembra i calendiani, Calenda vota e ha inventato la mozione contro Salvini, perché Salvini avrebbe avuto rapporti con il partito di Putin. Peraltro ieri Salvini dice io non ho più rapporti col partito di Putin perché avevamo rapporti con il partito che supportava Putin, come tutti avevano rapporti con la Russia prima della guerra. Dopo la guerra è avvenuta una cosa talmente grave che noi l'abbiamo interrotta. Ma il punto fondamentale è: ma veramente in un paese civile si chiedono le dimissioni di un ministro per i rapporti con un partito nei confronti dei quali quel partito, tutti quanti i presidenti del Consiglio di tutti i governi hanno avuto a che fare, perché gli hanno comprato il gas, gli hanno mandato le tecnologie, lo invitavano, gli stringevano la mano, ci sono le foto di tutto l'universo mondo con Putin, e rompono i coglioni soltanto un ministro Salvini di questo governo? Beh, è una roba che se tu la racconti dici non è possibile quanto sia ipocrita. La stampa non può che prendere atto del fatto che Salvini ha detto con quel partito non abbiamo nulla a che fare, come tutti i politici italiani che dicono non hanno più a che fare con Putin, non abbiamo più a che fare dopo la guerra. E che cosa dice la stampa? Dice all'angolo, Salvini all'angolo rompe con Putin. Vabbè. La cosa più divertente ovviamente è questa legge antidiscriminazioni che hanno fatto sti pazzi degli scozzesi. Oggi mi sembra che Meotti ricordasse sul suo giornale, sul Foglio, come la Scozia di Wallace fosse la Scozia che parlava di libertà, libertà dal Regno Unito, libertà dal Reali, libertà di autodeterminarsi. E oggi è diventata un paese talmente cazzone, io non ci posso credere, che vi è stata passata una legge per cui ci sono dei, se si hanno dei comportamenti minacciosi o abusivi, diretti a fomentare l'odio sulla base di età, disabilità, religione, credo sessuale e identità transgender, può e rischia la carriera fino a 7 anni, tanto che la Rawlings, quella signora di straordinario successo, inglese ma che vive in Scozia e che ha fatto il Harry Potter, la Rowling ha detto attraverso un post di Twitter stupendo, scrive dando e mettendo il pronome maschile a dei transgender che si sono macchiati di reati di violenza sessuale. Dice: quelli sono transgender che hanno violentato delle donne, e li mette con il pronome maschile e dice: arrestatemi. E un ministro la vuole pure arrestare per questo, fino a 7 anni. E oggi tutti quanti commentano il Foglio con un pezzo favoloso di Meotti, ma non solo loro, non solo il Foglio, raccontano questa follia scozzese che peraltro Sunak, il premier conservatore inglese, vorrebbe non approvare, vorrebbe far sì che non diventi legge, vorrebbe metterci il veto. I nazionalisti scozzesi si sono bevuti il cervello, e questo sarebbe il nazionalismo scozzese. Se la prendessero sta cazzo di Scozia e la facessero politicamente corretta, così. Io mi ricordavo la Scozia, no, di Adam Smith, delle mainland, in cui menavano e corcavano e scuoiavano i nemici. Vabbè, insomma, quella Scozia lì è finita, perché c'è questa Scozia dei fighetti. Però non riesco a capire, toc toc, a nessuno sui giornali italiani è venuto in mente che questa legge antidiscriminazione che hanno votato in Scozia, vi ripeto, per comportamenti minacciosi e abusivi diretti a fomentare l'odio, sulla base di età, disabilità, religione, credo sessuale, identità transgender, non vi ricorda il disegno di legge Zan? Non vi ricorda la legge Zan che, grazie al cielo, non è stata votata in Italia? Nessuno sente orecchia il fatto della famosa legge Zan, per cui sembrava una apostasia quella di non votarla, e grazie al cielo abbiamo qualcuno che queste robe non le vuole, anche a sinistra in quel caso, perché ci furono molte a sinistra che contestarono la legge Zan. Elisabetta Toffi: ci vuole una legge contro chi indossa il borsello, brava. Insomma, il punto fondamentale è che noi questo pericolo l'abbiamo vissuto e l'abbiamo scampato per un secondo. L'altra cosa clamorosa è che oggi tutti quanti i giornali ritornano sulla vicenda di Bari, lo fa il Foglio, ci apre un giorno in ritardo anche Libero con un pezzo di Capezzone, perché hanno ucciso il figlio di un boss, dice, che è stato 17 anni in carcere, e tutti quanti un po' si chiedono: ma scusatemi, ma era il boss di cui parlava Emiliano e la sorella del quale era stata l'interlocutrice di Emiliano perché si gestisse bene Bari Vecchia con De Caro, suo assessore dell'epoca? Ma scusateci, non ci avevate detto che c'era la primavera barese, che avete sconfitto la mafia, che grazie a voi era tutto? Qua si stanno ammazzando per strada come se fosse Bogotà, e su questo evidentemente i giornali di destra si interrogano. La Repubblica: fermi tutti, dice che Garrone è in recupero per la Confindustria. Guardate che domani si vota per la Confindustria, domani si decide chi sarà il presidente della più inutile associazione datoriale sindacale italiana, forse insieme all'ABI. Tu prendi ABI e Confindustria, le metti insieme, le metti nello shaker, fai uscire i presidenti e capisci che non contano una ceppa, se non per loro che hanno stipendi, quelli, o comunque ruoli sociali importanti. Lì succede una cosa, che dopo aver fatto fuori il candidato unico, che c'è un'azienda che c'è, Gozzi, ne sono rimasti due. Garrone è il candidato della Mercegaglia, cioè la romanità, la palude, Arpisella, gente senza arte né parte, se non quella di aver vissuto tutta la vita in Confindustria. Mi prendo un sorso di caffè. Dall'altra parte è rimasto questo Orsini, che è una brava persona, ha un'azienda, a differenza del presidente precedente, non deve tutto ai fratelli che lavorano per lui. Insomma, stiamo parlando di un imprenditore, piccolo imprenditore, che comunque potrebbe fare il presidente della Confindustria. Secondo me Alla fine, se dovesse vincere sarebbe clamoroso, e c'è qualcuno che mi dice che potrebbe vincere e che addirittura Garrone, forse resosi conto di non arrivare alla fine, potrebbe mollare addirittura. Spero che molli Garrone, ma secondo me la Marcegaglia non lo farà mollare mai, perché nonostante l'ENI, l'ENEL, le grandi partecipazioni statali, le imprese più sane votino ovviamente il candidato Orsini, quello che succede è che Garrone, Marcegaglia, Arpisella, questa specie di circolo Verdurin della minchia che governa la Confindustria da 30 anni, è difficile da scalzare, e comunque bisognerà vedere quanto riusciranno a scalzarlo, e su questo ne parleremo domani all'ultimo voto. Ma pensate, stanno litigando sulla gabina elettorale perché dicono che non dia sufficiente privacy. Ma voi vi rendete conto? Questa è l'associazione degli imprenditori italiani e state litigando sulla privacy che non verrebbe assicurata dal voto in cabina elettorale. Ma questi sono quelli che si stanno ammazzando. Non è un club inglese, certo, però tra un club inglese, palle nere e palle bianche, e che cosa si è ridotto a Confindustria, mi viene veramente da ridere, soprattutto perché questi dovrebbero rappresentare l'impresa italiana. Il DEF, nel frattempo, a proposito di economia, e il titolo del Sole 24 Ore di apertura, prevede un deficit sotto il 4,5% e un PIL in crescita dell'1,2%, ma l'anno prossimo. Colmi, Lukaku, Confindustria, a cosa serve? Serve a niente se non al presidente della Confindustria e ai numerosi vicepresidenti. Servirebbe se avesse delle persone serie al suo interno, ma avete visto da chi è rappresentata? Bonomi. Voi, uno di voi mi dica chi è il direttore generale della Confindustria. Uno. Io faccio giornalista finanziario ed economico, non so il nome del direttore della Confindustria, direttore generale, l'uomo più importante della Confindustria, non lo so. So Bonomi, poi so che ci sono 15 vicepresidenti che vanno a farsi intervistare dal TG1. Se Confindustria ti dà la notorietà, fai il conduttore televisivo che ti viene meglio. Papa, e qui il Papa veramente è una cosa imbarazzante. Io ho grande rispetto per le tradizioni e per le istituzioni, ma quello che fa il Papa, questo Papa, è imbarazzante. Si è messo a fare tanto un'autobiografia ogni 3 settimane, ma insomma, adesso francamente anche questo ne vogliamo parlare. Il Papa parla attraverso libri, prima Marchese Aragona, poi quest'altro. Cioè, la settimana scorsa abbiamo messo l'autobiografia del Papa, oggi ne prendiamo un'altra. Lucetta Scarafia oggi se lo cucina a modo suo, con eleganza, da cattolica, vicina al sistema, e dice, ma insomma, questo santo padre che fa una biografia dietro l'altra e che soprattutto deve sempre trovare uno slogan di comunicazione. Beh, lo slogan di comunicazione dell'ultima autobiografia è che padre Georg, che era il segretario di una vita di Ratzinger, dice il padre Georg è privo di nobiltà e umanità. E la Scarafia dice, ma scusami, ma è questo il modo di parlare di un signore a cui hai tolto qualsiasi incarico? Papa Francesco ha tolto qualsiasi incarico a questo padre Georg, e poi fai tanto l'amico di Ratzinger, e poi Ratzinger si è tenuto per 30 anni sto padre Georg, quindi di fatto stai attaccando anche Ratzinger. Insomma, questa è la malignità di un papa che dal sorriso e dalla buon speech, siamo tutti buoni, siamo tutti fratelli, eccetera, dice delle cose tremende e molto poco papali. E Gramellini la prende da un altro punto di vista, perché il papa racconta anche come è funzionato l'ultimo conclave, i voti di questo, i voti di quell'altro. Tutti noi sappiamo che nel conclave c'è il gioco dei voti per diventare papa, ma svelarlo è un po' come ricorda La Terra dei Santi, un libro che nessuno di voi probabilmente ha letto, un libro in cui il Papa rinuncia addirittura al Vaticano e vive in un appartamentino a Parigi. Ecco, se tu sveli, togli il segreto, la maestà, l'imperiosità e la spiritualità, e come posso dirvi, vi dai, togli quel mistero al papato, beh, insomma, sei uno di tutti noi e uno uguale a tutti noi, beh, togli grande di quel peso e di quell'autorità morale di cui si dovrebbe vestire un Papa, dice Gramellini con altre parole, forse migliori delle mie, ma il senso è questo. Va bene, ma vabbè, è argentino come Maradona, genio del calcio, ma con qualche difettuccio. Bene ragazzi, noi ci vediamo ovviamente domani con la zuppa di porro. Vi ricordo sempre che c'è possibilità di abbonarsi all'Instagram per abbonati, dove farò qualche piccola concessione. Instagram degli abbonati, per esempio, tra le altre cose, avranno diritto a prendere i primi posti in platea per la ripartenza che si fa a luglio, 12-13 luglio, a Bari. Quindi Petruzzelli, non ci sarà più mafia lì a Bari per quel momento là, ma non c'è mai stata da quel punto di vista. E quindi vi do appuntamento, non a 12-13 luglio, a domani. Ciao!